Una via senza nome, tantra e dintorni, la ricerca del sé fra saperi d'Oriente e Occidente. Introduzione di Pier Francesco Lostia. Fra il 2008 e il 2009 ho conosciuto e iniziato a praticare il metodo neuromotorio Feldenkrais e Jeet Kune Do, l'arte marziale di Bruce Lee. Sono queste le due direttrici che hanno guidato fino a oggi il mio desiderio di scoperta delle pratiche di benessere, riconnessione con il sé profondo. Man mano che esploravo, mi imbattevo in indizi che sembravano parlarmi di una conoscenza antica e primigenia nei cui confronti, chi più, chi meno, tutte le pratiche di risveglio contemporanee sembrano dover qualcosa in termini di principi e intuizioni. Nel 2017, per caso, mi imbatto in una parola, tantra. Capii la profondità di questa parola, intuendo che dietro di lei ci sono giganteschi oceani di saggezza millenaria, impossibili da etichettare, compresi anche che la tradizione tantrica era alterata, se non proprio inquinata. Così, ispirato da Tenet 22, ho pensato di trattare questo tema con l'aiuto di qualcuno che conosce bene questa tradizione e può spiegarne le rielaborazioni in Occidente, attualizzandole e individuandone le applicazioni oggi utili e sperimentabili per noi. Le coincidenze che non esistono mi hanno fatto incontrare una mia conterranea. In realtà Pier Francesco Lostia e Chiara Sideri non si sono ancora incontrati di persona. Hanno iniziato a conversare in una sorta di saluto virtuale, decidendo poi di mettere su carta una prima parte dei loro dialoghi. A spingere me, Pier Francesco, scrittore e ricercatore di pratiche olistiche da più di 15 anni, a rivolgersi a Chiara per affrontare un tema spinoso e a col tempo affascinante, non è stata la vista smarrita ormai da tempo. A guidarmi è stata la voce dell'interlocutrice e la schiettezza delle sue parole. La bocca è la porta dell'anima, secondo alcuni. Ecco, la voce di Chiara, a parer mio, mente assai meno degli occhi. Chiara Sideri, a cui affido la guida di questo nostro viaggio insieme, è nata in Sardegna nel 1980, vive e lavora a Milano, dove ha uno studio professionale. Dottoressa in scienze motorie, esperta in body working emozionale, consulente sessuologa con 10 anni di esperienza professionale alle spalle. Quando parla del proprio lavoro e in particolare dei suoi studi sull'Oriente, sul mondo antico, preistorico, la sua voce ha una sfumatura duplice, solare, morbida e rassicurante, ma a tratti tagliente. Ecco, in quei momenti la sua voce ricorda la catena montuosa del Gennargentu, che è un po' il simbolo della nostra Sardegna. È come se nella voce di Chiara, quando intende sottolineare aspetti importanti, cruciali, i raggi del suo sole interiore fossero contenuti in cubetti di ghiaccio. Proprio l'illusione ottica che, non di rado, può osservarsi nel centro Sardegna, dove sorge la catena montuosa del Gennargentu. A Chiara ora lascio che ci guidi nel suo mondo e nelle tradizioni del sapere d'Oriente. Per l'esattezza sono una studiosa e praticante di alcuni aspetti delle pratiche orientali. Devo però dirti, Pier Francesco, che non ti parlerò mai del mio incontro con il tantra. Per quale ragione non ne parleresti? Non lo colloco su un gradino tanto alto nella scala delle esperienze che ho fatto. Ti parlerò invece di archeosuoni, di lavori in natura, di una danza istintuale, spontanea, tipica dell'uomo più antico. Tutte cose che, a ben vedere, possono essere anche tantriche. Chiara sorride aggiungendo: vorrei fare una specie di sfida, un gioco se vuoi, al di là di questo articolo. Tantra. Possiamo dismettere questo nome? Liberarcene, intendo. Più avanti sarà chiaro perché dico questo. Vedi, io ho incontrato questa pratica in un ambito molto superficiale, prettamente legato a scopi commerciali. Dopodiché sono scappata e questa parola, tantra, l'ho portata via con me. Una volta al sicuro l'ho presa, lavata da tutta la sporcizia da cui era ricoperta. L'ho coccolata, curata e ascoltata. Così ho scoperto che il suo significato era e ancora può essere ben più alto e nobile di quanto pensiamo. Bene, il tantra è una via inquinata, Chiara. Puoi raccontare che cos'è realmente, o almeno che cos'era in origine? E dobbiamo partire subito con un aspetto dibattuto e controverso. La gran parte delle persone identifica la pratica con il sesso, sacro meno che fosse. Ma qual era il ruolo, se c'era, della sessualità nella pratica antica? Premetto che non mi dilungherò in questa sede a fornire lunghe o dettagliate definizioni su quella che doveva essere una via così segreta e inaccessibile. Per comprendere il ruolo, se così si può definire, del sesso nel tantra, è necessario adottare un approccio aperto e scevro da pregiudizi. Dobbiamo basarci su fonti accademiche attendibili, tenendo conto che le interpretazioni del tantra e del suo rapporto con la sessualità sono vaste e complesse, tanto che alcuni studiosi ritengono che le pratiche sessuali esplicite siano state aggiunte successivamente ai testi tantrici prevedici, mentre altri ne sostengono la presenza originaria. Dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di una tradizione occulta composta da discipline arcane. Ciò significa che i suoi insegnamenti sono segreti o nascosti e non possono, almeno non devono, essere divulgati ai non iniziati. Tradizionalmente gli iniziati tantrici giuravano di mantenere il segreto su quanto appreso, così che molti degli insegnamenti non furono mai nemmeno messi per iscritto e venivano trasmessi tramite il passaparola, da guru a discepolo, debitamente qualificato o a volte sussurrate all'orecchio con la richiesta di assoluta segretezza. Quindi oggi che succede? Beh, oggi si è passati da qualcosa di elitario alla diffusione di una vastità di movimenti o centri tantrici nei diversi paesi d'Europa. Ciò è verificabile semplicemente navigando su internet. E non meno importante è la presenza di testi tradotti e pubblicati in formato tascabile che non hanno nulla a che vedere con gli antichi scritti tantrici, con traduzioni, diciamolo, generalmente assai mediocri. Come sostiene Pavù, la realtà tantrica è di fatto radicata nel suolo indiano e non la si può esportare. Noi abbiamo preso dall'India soltanto ciò di cui avevamo necessità, reimportandolo. Si potrebbe affermare che questa sia stata una sorta di appropriazione di alcuni elementi indiani, ben selezionata e riadattata al nostro secolo. La letteratura facilmente reperibile in merito a buddismo, taoismo, tantra e altre forme di spiritualità ha comportato l'eccessiva conoscenza di culture e religioni, aumentandone certamente il livello di tolleranza. Tuttavia, l'ampia diffusione di conoscenze, un tempo sacre, difficili da ottenere, anche dato origine alla presunzione di sapere tutto, alla convinzione che siamo più avanti nella nostra ricerca spirituale di quanto lo siamo realmente e che non abbiamo bisogno di sottoporci a delle prove difficili di trasformazione spirituale. Chiara, pretendiamo il corsettino da fine settimana per sentirci illuminati, quindi. Guarda, ti rispondo con una citazione di Trungpa che disse: le nostre vaste collezioni di conoscenza ed esperienza sono solo parte dell'esibizione dell'ego, parte della grandiosa qualità dell'ego. Li mostriamo al mondo e così facendo ci rassicuriamo che esistiamo sicuri e protetti come persone spirituali. Ma noi abbiamo semplicemente creato un negozio di antiquariato. Qual è invece il vero significato di Tantra e il senso originale della pratica? Il termine Tantra significa semplicemente un sistema di rituali o insegnamenti essenziali, un sistema ben documentato in una scrittura sanscrita, anch'essa chiamata Tantra. Non è una filosofia né una religione nel senso dogmatico del termine e non si oppone a nessuna delle due. È un'esperienza essenziale e spirituale, è religione nel senso di legare, annodare, ristabilendo il vincolo tra il basso e l'alto, fra il cielo e la terra, fra il sesso e la coscienza divina. Nella sua essenza, il Tantra è una scienza, un'esperienza unitaria di corpo, anima e mente. Ci mostra un percorso spirituale la cui pratica genera un'espansione verificabile della coscienza, permettendo la liberazione. Vedi, ogni maestro sa che non può insegnare nulla di nuovo, poiché tutti facciamo parte della stessa matrice divina. Tuttavia, attraverso le sue parole, cerca di abbattere il muro che abbiamo costruito nel corso della nostra vita, con pazienza e amore. Questo è un lavoro meraviglioso, frutto di un cuore puro che palpita d'amore verso tutto e tutti, senza distinzione. Un vero maestro trasmette la sua potente energia attraverso insegnamenti liberatori e ogni messaggio, parola, gesto è attentamente ponderato per raggiungere obiettivi definiti basati su conoscenze arcaiche, anche se spesso non percepiamo il loro significato a causa della nostra grossolanità. Ogni parola è un veicolo d'amore universale che trasforma il cuore, permettendo alla luce divina di espandersi e all'energia di salire verso livelli più sottili. Questi insegnamenti meravigliosi, che per millenni sono stati riservati a così pochi eletti, oggi sono accessibili a tutti. Purtroppo gli insegnamenti vengono spesso travisati, ridotti a semplici pratiche sessuali, sporcando il loro significato più profondo e lasciando passare un'informazione grossolana. Ecco, è importante chiarire che massaggi, sesso a buon mercato, depravazione, libidine non hanno nulla a che vedere con il Tantra e le associazioni di immagini esplicitamente sessuali, lontane dal vero significato tramandato dagli antichi, inducono in errore e trasmettono un messaggio sbagliato ai sensi, che si eccitano invece di trasformare il desiderio in energie sottili e divine. Neotantra. A questo punto Chiara ritiene opportuno distinguere l'insegnamento attuale, detto appunto Neotantra, e la tradizione originaria del Tantra. Se prendessi qualcuno che ha frequentato seminari di Neotantra o letto libri del medesimo e li trasportassi indietro nel tempo in un reale contesto della tradizione, una cerimonia o una sessione di insegnamento, probabilmente rimarrebbe scioccato nel constatare quanto siano diversi i due approcci, a meno che non abbiano partecipato a una reale cerimonia tantrica in India, cosa molto rara, in quanto nell'India moderna un'autentica cerimonia si svolge in contesti molto privati. Attenzione, il neotantra soddisfa un bisogno molto importante nella società occidentale e non direi mai il contrario, ma spesso viene sovrapposto alla tradizione classica, distorcendo quest'ultima. Vedi, una volta ho letto un libro su Amazon sul sesso tantrico che affermava di trarre insegnamenti e pratiche dal tantra classico e mentre lo sfogliavo ho scoperto che nessuna di quelle pratiche poteva essere trovata in un testo originale. Questo fa capire quanti malintesi e falsità vengono diffusi. Tuttavia, ci sono comunque insegnanti di neotantra che mantengono e rispettano la differenza fra questi due campi. Chi ha elaborato questo termine moderno? Quando mi riferisco al neotantra, mi riconduco a ciò che è seguito in Occidente principalmente dagli insegnamenti di Osho. Quando oggi ci troviamo in un seminario sul tantra che parla di relazione, che si riferisce alla sessualità, promettendo un'intimità e una più profonda connessione, a cui faranno seguito orgasmi più lunghi o facendo riferimento all'energia kundalini, eccetera, eccetera, quello che stiamo vedendo è neotantra, un miscuglio culturale di altri percorsi spirituali e pratiche New Age travestite da tantra, che è stato sessualizzato per il parato occidentale. Un tantra è questo milioni di miglia distante da quello tradizionale. Può essere utile il neotantra? Pier, la risposta è sì, anche dopo tutto quanto scritto sopra, perché penso che esso rivesta un ruolo importante per chi cerca di liberarsi dei vincoli della propria esperienza condizionata di genere, sessualità, relazione e così via. Quindi può costituire uno spazio per rendere possibili intimità più profonda, relazioni più soddisfacenti, connessioni migliori, più intime e, perché no, di un sesso molto migliore. Non c'è nulla di sbagliato in questo, dal mio punto di vista. Dopotutto lavoro nel campo della sessualità da 10 anni e ovviamente sostengo gli spazi gestiti professionalmente in cui le persone possono accedere a più libertà di potere personale, amore, attraverso la sana sessualità e le relazioni. Pertanto, chiamiamola sessualità sacra, se vogliamo chiamiamolo sesso spirituale, sesso con campanelli, incenso e candele, ma per quanto mi riguarda mi piacerebbe se riuscissimo a perdere l'associazione con il tantra, perché le pratiche insegnate dalla filosofia sposata negli anni '80 non si trovano nei testi originali e francamente non sono pratiche a essa correlate. Cosa si nasconde dietro la sessualità sacra consapevole? Chiamando qualcosa come sacro, conscio, istituiamo immediatamente la dualità di qualcosa che è l'altro lato, cioè dell'essere profano o inconscio. Questa è la natura del linguaggio, la natura della mente umana di porre etichette quando identifica qualcosa, quando afferma ciò che crede sia, lo distingue immediatamente da tutto il resto e crea subito l'opposto. Pertanto, quando chiamiamo qualcosa sessualità sacra o cosciente, stiamo dicendo anche che esiste la sessualità profana e inconscia. Mi baso sulla mia esperienza e background. Credo che tutto, ogni cosa, sia sacro e profano allo stesso tempo. Ciò che fa la distinzione fra i due è la nostra credenza, è il nostro pensiero, poiché nulla è intimamente sacro e intimamente profano. A questo proposito vorrei far notare come le parole, spesso se usate inconsapevolmente, possono celare sentimenti di vergogna e di colpa. Ne trovo tanti esempi nel mio lavoro, dove spesso alcune coppie si nascondono dietro il velo della sessualità sacra, come se queste parole perdonassero, legittimassero un certo tipo di desiderio o voglia, la gelosia, la lussuria, eccetera. Ecco, cito delle frasi che mi riportano molto spesso. Per me va bene avere diversi amanti al giorno, va bene per me passare da una donna all'altra perché è sacro, va bene per me fare sesso tantrico perché è una cosa sacra che stiamo facendo. E se non fosse sacro andrebbe comunque bene? Nella mia esperienza le parole sessualità sacra o sciamanesimo sessuale sono spesso usate per dare licenza a comportamenti da cui deriverebbero vergogna, senso di colpa o la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato. Così un pizzico di spiritualità rende il tutto più appetibile, più legittimo. E dunque, Chiara? E dunque ti rispondo con una domanda. Perché non liberarsi da ogni convenzione e ammettere apertamente, liberamente, onestamente e spudoratamente i propri desideri senza nascondersi dietro alcune etichette? Riflettiamoci. Quello che non si dice. Ora riporterò alcune parole chiave di cui nessuno tiene conto quando si tratta di pratiche somatico-spirituali, come in questo caso. Tantra, inteso come tradizione classica, implica profondità e sacrificio. Tantra rappresenta un percorso arduo e impegnativo, richiede disciplina, profondità e sacrificio, dedizione totale alla ricerca interiore, non certo una ricetta per il piacere facile o la gratificazione immediata. Pratica e presenza. La guida di un maestro esperto è necessaria per muoversi in una disciplina dove la quotidianità è costituita da tante micro pratiche costantemente presenti. Tempo, costanza. Tantra non è una bacchetta magica per risolvere i problemi. Il cambiamento richiede tempo, fatica e impegno costante. Sex no limit. La sessualità tantrica non è sinonimo di promiscuità o l'essere sfrenati, ma è un atto sacro che richiede rispetto, consapevolezza e disciplina. Autenticità. È necessario approfondire testi sanscriti originali con l'aiuto di studiosi esperti e traduzioni affidabili se ci si vuole approcciare correttamente al tantra. La guida di un maestro autentico che dedichi la propria vita e la pratica all'insegnamento e ricerca che richiede pazienza. È necessario abbracciare la disciplina nella sua interezza, sapendo che essa include meditazioni, studio, rituali e pratiche ascetiche. Cosa raccomanderesti a chi si volesse approcciare alla tradizione autentica di questa pratica? Il tantra non è per tutti. Parto da questo. Richiede una predisposizione particolare e un impegno totale. Se non siete pronti ad affrontare le sfide che questo percorso comporta, è meglio esplorare altre vie spirituali più adatte alle vostre esigenze. A prescindere comunque dalla nostra buona intenzione, dobbiamo capire che queste pratiche non possono essere applicate in modo perfettamente originale al nostro contesto, così distante, in quanto ci attraversano generazioni, epoche, evoluzioni, culture. Siamo distanti anche a livello di percezione sensoriale. Basti pensare agli uomini più antichi della storia, che osservavano le stelle, ascoltavano la terra in profonda connessione. Quindi non possiamo avere la presunzione di essere tantrici o di fare il tantra. Questo lo dico per essere comunque consapevoli del contesto storico in cui ci troviamo rispetto a pratiche millenarie. Noi dobbiamo fare i conti con il nostro quotidiano, con il nostro etichettare. Questo non va scordato. È sempre un'invasione, un revisionare, riadattare ciò che ci giunge dal passato. Non potrà mai essere tale e quale, come qualcuno spesso ci vuole far credere. Rispettiamo il nostro tempo, il nostro qui e ora. Il ruolo della donna nel tantra? Utilizzerò tre parole chiave: rispetto e onore. Il cuore pulsante della letteratura tantrica, quando parla delle donne, è un inno al rispetto e all'onore. Non un semplice consiglio, ma un imperativo categorico, ripetuto con fervore in ogni testo. Questo rispetto non è un optional per gli uomini, ma un pilastro fondamentale della tradizione. E non si tratta di un'astrazione. I testi specificano chiaramente come onorare le donne e quali conseguenze subiscono chi viola queste regole. Questo connubio tra rispetto e chiarezza è stato un magnete irresistibile per molte donne che hanno contribuito in modo determinante a plasmare questa tradizione. La seconda parola chiave è unione tantrica. È una caratteristica essenziale della tradizione. Nel suo ramo più classico, essa non prevede una sola pratica, ma un insieme di atti inondati di sacralità che vengono compiuti in diversi rituali. Questo per far notare il rigore, la complessità e la profonda connessione legata ad ogni azione svolta. Il fine è garantire uno stato di assoluta presenza e incontaminata chiarezza. La terza parola è linguaggio, un aspetto quasi sconosciuto. Nei seminari non se ne parla e che io ritengo invece di grande rilevanza è il linguaggio. Ha un'impronta storica, un notevole impatto in quanto il nostro è un tempo lontanissimo da quello del tantra. Questo aspetto ha valore come testimonianza di una tradizione, di una scienza assai distante dalle nostre lingue. Ed è l'ignorare il ruolo del linguaggio nel tantra a portarci fuori strada? Sì, è così. L'uso che se ne faceva allora era completamente diverso, un linguaggio indiretto e metaforico. Un testo tantrico un po' come un organismo vivente. Il suo significato si evolve, si arricchisce nel tempo, man mano che chi lo studia approfondisce il proprio percorso di consapevolezza. L'ambiguità del linguaggio tantrico è voluta e si rivela gradualmente, grazie alla guida di un maestro o maestra che svela i sottili significati nascosti dietro i simboli. È importante sottolineare che i riferimenti all'unione tantrica possono avere molteplici interpretazioni. spesso molto più profonde e complesse di un semplice atto sessuale. Quindi è necessario abbandonare le letture superficiali e approfondire la conoscenza della tradizione attraverso ricerche rigorose e fonti sanscrite originali. Solo così potremo apprezzare la complessità e la profondità della tradizione tantrica, che va ben oltre la mera sessualità, in modo da abbracciare una dimensione mistica e di grande valore. Sessuologia e sessualità sacra. Puoi distinguere i due aspetti e spiegare quali risultati una persona può raggiungere con un approccio olistico, tantrico e con uno sessuologico medico? Come consulente sessuologa e counselor corporeo, esperta in bodywork emozionale, vorrei sottolineare che le disfunzioni sessuali non possono essere risolte con un semplice seminario in stile New Age, ma ci vuole ben altro. Quali sono i giusti approcci, Chiara? Qual è il ruolo residuale, se esiste, del tantra? Pier, facciamo una premessa. Le disfunzioni sessuali derivano da una combinazione di fattori ormonali, fisiologici, psicologici, relazionali e fisici, e anche tanti altri. Il tantra, seppur interessante e potenzialmente benefico, non possiede le competenze e gli strumenti per affrontare la complessità di queste problematiche. La maggior parte dei conduttori dei seminari non ha una formazione specifica per trattare le disfunzioni sessuali e spesso si tratta di figure prive di una preparazione psicologica e medica adeguata. Si tende a proporre un approccio superficiale, semplicistico alla sessualità, focalizzando l'attenzione su tecniche e rituali o rintracciando cause di tipo puramente energetico, ma senza approfondire le cause scatenanti la disfunzione. La sessualità è un aspetto complesso e delicato, quindi non si può ridurre solo a una questione di energia o blocco dei chakra. Spesso, purtroppo, questo è ciò che accade in alcuni seminari ed è ciò che frequentemente mi viene riportato dalle persone che presentano un reale problema disfunzionale. Mi riferisco ai miei clienti, uomini e donne, e alle quali è stato indicato che si tratta di un blocco di questioni energetiche. Ecco, facendo così si rischia di banalizzare problematiche serie e di causare ulteriori danni emotivi, se non un vero e proprio distress della coppia. Cosa fare in caso di disfunzionalità sessuali? Allora, se si soffre di una disfunzionalità sessuale, è fondamentale rivolgersi a un professionista qualificato, un sessuologo, / psicoterapeuta o un counselor esperto in materia. Quindi a dei professionisti che impieghino un approccio integrato alla terapia per le disfunzioni sessuali, un approccio che può combinare interventi medici, sessuologici e anche psicologici laddove necessario. Percorso personalizzato, nel senso che ogni caso è unico e richiede un percorso specifico per la persona che tenga conto delle sue esigenze e delle sue caratteristiche. Quindi in tal senso può rientrare anche il tantra? In alcuni casi il tantra può essere utilizzato come strumento complementare all'interno di un percorso terapeutico per le disfunzioni sessuali, qualora fossero diagnosticate, ma è importante che questo avvenga sotto la guida di un professionista che sappia integrare il tantra con altri approcci terapeutici in modo sicuro e responsabile. Pertanto, se siete alle prese con disfunzioni sessuali o di coppia, non cercate la soluzione nel seminario di Neotantra, perché il Tantra, ricordiamo, non è un massaggio afrodisiaco, una scorciatoia, ma è un viaggio spirituale complesso, impegnativo, che richiede serietà e una guida esperta che può senz'altro offrirvi un modo per migliorare la vostra vita. Ma per le diagnosi, ripeto, per le diagnosi, rivolgetevi ad un professionista che può aiutarvi ad affrontare le cause profonde dei vostri problemi o a ritrovare il benessere e la soddisfazione nell'intimità. Chiara, come scegliere il giusto operatore? Allora, Pier, cito alcune delle caratteristiche fondamentali del professionista in campo sessuologico. Conoscenza approfondita della sessualità umana, quindi anatomia, fisiologia, psicologia e dinamiche relazionali. Comprensione delle e conoscenza delle disfunzioni sessuali e di coppia, eziologia, fattori di rischio, modalità di trattamento. L'approccio olistico e personalizzato, che consideri la persona nella sua totalità, tenendo conto di aspetti fisici, emotivi, relazionali e spirituali, e l'utilizzo di tecniche evidence-based quando necessario, come medici, psicologi, psicoterapeuti, per garantire un intervento completo e multidisciplinare. E aggiungo di andare sempre a verificare il possesso di certificazioni e qualifiche che attestino una formazione valida. Conclusioni. Cosa aggiungere, Chiara? Mi sento di concludere con una riflessione di Pannikar. Dobbiamo imparare a leggere di nuovo, questa volta non i libri stampati, ma il libro della natura, che non contiene solo boschi e fiumi, ma una visione diretta del mondo nel quale ci troviamo. Ognuno può vedere, ma solo mediante la contemplazione diretta della realtà. Per vedere realmente, devo dimenticarmi che sto vedendo. Altrimenti penso soltanto di vedere. Mi immagino unicamente di vedere un bel paesaggio, ma l'autentico vedere è immediato. Quello che si vede è qualcosa di mai visto, inesplorato. Bhakti qui significa amore e denota la forza centrifuga di uscire da se stessi e di consumarsi come il fuoco. Chiara Sideri, Pier Francesco L'Ostia.